Cari amici, Dio vi benedica, un forte abbraccio da tutti noi. Benvenuti alla nostra radio, Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Ciao Angela.
Ciao a tutti, carissimi fratelli.
Siamo qui di nuovo con fratello Giuseppe e grazie per le vostre domande. Ci avete inviato delle domande e con l'aiuto di Dio le risponderemo oggi con fratello Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Ciao, come va?
Pronto?
Prontissimo.
Ok.
Terminato il caffè?
No,
il cappuccino, il brioche.
Non sto bevendo caffè a questi tempi.
Ah,
vado più sulle camomille.
Allora, un carissimo fratello d'Italia ci ha inviato una domanda molto interessante. Lui dice così: Dio vi benedica, fratelli. Volevo fare una domanda a fratello Giuseppe. Il popolo di Dio dell'Antico Testamento dell'Antico Testamento.
Se no il Testamento è un terzo testamento, stiamo parlando.
Sorry. Ok, allora, il popolo di Dio dell'Antico Testamento, compreso Giovanni Battista, quando il Signore Gesù ritornerà, faranno parte della sposa di Cristo o faranno parte di quelli salvati per opere e che sono scritti nel libro della vita?
Dunque, questa è la domanda.
Sì.
Beh, il Vecchio Testamento... Non è che i santi del Vecchio Testamento sono inferiori ai santi del Nuovo Testamento, capisci? Non è che la sposa di Cristo è riservata solamente per il Nuovo Testamento. Infatti nel Vecchio Testamento vi sono scritture che indicano che il popolo di Dio già era sposa di Dio, quindi di Cristo, già del Vecchio Testamento.
Dove? Dove indica?
Guarda...
Esempio, come mai? Perché non era un salvatore nell'Antico Testamento?
Allora come si salvavano nel Vecchio Testamento?
Non lo so, per i comandamenti?
Noi crediamo, diciamo, la salvezza l'abbiamo in virtù del Salvatore che è venuto 2000 anni fa.
Sì.
Nel Vecchio Testamento la salvezza la ricevevano in virtù del Salvatore che sarebbe venuto dopo 1500 anni dalla stesura della legge di Mosè, che 1500 avanti Cristo, come Giobbe dice: io so che il mio Redentore vive, capisci? Già nella legge di Mosè, Deuteronomio capitolo 18, Mosè dice verrà un profeta.
Okay.
Quindi annunziava Gesù Cristo. Infatti tutto il Vecchio Testamento tu puoi vedere Gesù in ogni pagina. Tutti
sì.
I profeti operavano in funzione della salvezza di Dio, che è Gesù, è sempre Gesù Cristo. Ogni volta che leggi salvezza parla di Gesù, ogni volta che Dio parla di aiutare Israele, di salvare Israele, di redimere Israele, di soccorrere Israele, è sempre il Messia che viene.
Allora si salvavano solo per fé e non salvatore che veniva?
Beh, si salvavano seguendo la legge innanzitutto, perché era in vigore
okay.
La legge, quindi uno che non seguiva la legge è chiaro che non neanche credeva nel Messia che sarebbe
sì,
venuto
sì.
Che il Messia era nella legge. Il primo passo è seguire la legge. Anche adesso nel Nuovo Testamento noi che siamo cristiani salvati per grazia, diciamo, siamo ancora sotto la legge nel momento che ci sviamo dalla grazia di Cristo.
Come mai?
Perché come dice Timoteo, 1 Timoteo 1,9, dice la legge è fatta per i peccatori. Dal momento che tu ti svii dalla grazia di Cristo, come dice in Galati 5,4, tu cadi dalla grazia ed ecco che sei ancora sotto la legge.
Ok. Allora nell'Antico Testamento si salvavano per la legge, però con la speranza e non salvatore.
No, la legge non è che salvava, la legge era come un insegnante che portava il Messia che sarebbe venuto.
Ok.
Quindi se loro non mantenevano la legge, nemmeno potevano credere nel Messia che sarebbe venuto. Come Gesù ha detto al giovane ricco di Marco capitolo 10, lui chiede cosa posso fare per essere salvato, e Gesù gli dice, beh, mantieni i comandamenti e vivrai.
Allora persone come Abramo, Moisè, Davide, il re, Giovanni Battista, faranno parte della sposa di Cristo?
Dunque, sì, hanno gli stessi diritti di noi del Nuovo Testamento. Naturalmente Giovanni Battista è a cavallo tra Vecchio e Nuovo Testamento. Sì, certamente. Guarda, tipo,
allora non faranno parte della sposa di Cristo?
Beh, a giudizio di Dio. Cioè quelli che naturalmente sono degni di questo, che uh-huh. Dio riterrà degni. Ti posso dare delle scritture che mostrano che già nel Vecchio Testamento, diciamo, il popolo di Dio era ritenuto sposa di Dio. Dio, Cristo è la stessa cosa. Ovviamente che Cristo
possiamo
è la parola
leggere
di Dio. Ok.
Possiamo leggere la scrittura?
Non è che ci sono, cioè non è che ci sono due dei, un Dio Gesù e un Dio il Padre, è lo stesso Dio. Gesù è Dio in funzione che è la parola del Padre, ma c'è un Dio, come dice nei Efesini, c'è un battesimo e c'è un solo Dio. Non ci sono tre, quattro Dii. Cioè la Trinità è un Dio, solo che la Trinità si svolge in tre, nel senso che c'è lo Spirito Santo che è sempre Dio il suo Spirito, il Figlio è sempre Dio la sua parola, ma il Dio è uno, va bene?
Va bene, allora le scritture?
Andiamo a Isaia 54.
Isaia 54, Isaia,
sì. Verso 5.
Poiché il tuo creatore è il tuo sposo.
Sottolinea, il tuo creatore è il tuo sposo.
Il tuo creatore è Dio, però...
Sì, vai. Sì, qui sto parlando di Dio Padre, vedi?
Wow, sì.
Capisci? Attenzione,
sì.
Però nel Nuovo Testamento ecco che subentra e diventiamo la sposa di Cristo. Allora siamo sposati con Cristo o con il Padre? Quindi se sono due Dii separati, abbiamo, cosa c'è, una poligamia divina?
No, non può essere.
Invece no, siamo sposati in Cristo, in funzione che Cristo è la parola di Dio, quindi siamo sposati con Dio. Mi segui?
Ok, allora, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore, e il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
Ok, è chiaro che sta parlando di Dio qui, Dio Padre, Dio di tutta la terra,
sì.
Capisci? Però dice il Redentore.
Gesù è il nostro Redentore.
Gesù è il Redentore. Vedi, wow. È la stessa persona, spiritualmente è la stessa persona.
Amen.
Diciamo fisicamente Gesù di Nazareth è un'altra persona, qui subentra la Trinità.
Mm-hmm.
Ma diciamo nel regno di Dio non è che ci sono, capisci, è un Dio, siamo sposati a Dio. Gesù è la parola di Dio, la parola fatta carne. Va bene, ma andiamo da Osea capitolo 2.
Osea capitolo 2.
19:20.
19.
Dove dici io ti fidanzerò a me per l'eternità,
sì.
Comincia a dire.
Io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore, risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra.
Quindi ripete qui tre volte, ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia, ti fidanzerò a me in fedeltà.
E questo è l'Antico Testamento?
L'Antico Testamento. Quindi
chiaro.
Qui vediamo la sposa di Cristo nel Vecchio Testamento.
Uh-huh.
Quindi è chiaro che i santi del Vecchio Testamento non sono per nulla inferiori al Nuovo Testamento in funzione di credere al Messia che sarebbe venuto. Va bene?
Uh-huh.
Infatti io ti suggerirei di andare a Matteo 27, c'è una scrittura molto interessante.
Sì.
Ok.
50... leggi fino al 54.
50, ok. Matteo 27.
Sì.
E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, resse lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo.
Cioè capisci, attenzione, qui quando lo Spirito Santo esce dal tempio, qui il tempio diventa un edificio morto.
Sì.
Fino allora c'era lo Spirito di Dio. Per il momento che Gesù muore, lo Spirito Santo esce dal Tempio, perché Israele non è più degna di avere lo Spirito di Dio. E allora esce lo Spirito Santo dal Tempio, perché poi, infatti, dopo pochi anni, Dio manda i Romani, permette ai Romani di arrivare lì, distruggere il Tempio, e oggi il Tempio non c'è più, è svanito, non è rimasta neanche una pietra. E vedi che la cortina è spezzata, dice, infranta dalla cima al fondo. Va bene? Quindi cosa succede? Che la cortina era alta 5 metri, spessa, una cosa spessa di 10-20 centimetri, una cosa incredibile. Quindi come fa a sguarciarsi dall'alto al basso 5 metri? Mostra che è stato uno sguarcio sovrannaturale. E lo Spirito Santo, il fuoco, lo Spirito Santo che esce, diciamo, irato, infuriato, perché hanno appena ucciso Gesù. Come Gesù muore, si rompe la cortina e il suo Spirito Santo. Infatti gli ebrei poi l'hanno camuffato questo, l'hanno nascosto, diciamo nei libri storici ebraici non esiste, perché lo hanno nascosto, però lo vediamo nel Vangelo, perché loro si vergognavano di dire che Dio si è andato via. Infatti in quel momento sparisce anche l'arca del patto, dove c'erano 10 comandamenti. Capisci, l'arca che trasportavano i leviti sparisce in quel momento. Non lo dice, gli ebrei non lo dicono, qui nel Vangelo non lo riporta, però vediamo che hanno fatto anche dei film, Indiana Jones, La ricerca dell'arca perduta, eccetera. Gli ebrei stanno cercando l'arca, penso che l'hanno trafugato i crociati, l'hanno trafugato i romani, eccetera, eccetera. Non è mica vero. L'arca è svanita ed è andata in cielo. Per trovare l'arca, gli ebrei non potranno mai trovare l'arca, perché l'arca si trova in un libro che gli ebrei non credono, Nuovo Testamento, Apocalisse capitolo 11, lì troviamo l'arca, e l'arca si trova nel cielo in questo momento, Apocalisse 11. Se vuoi sapere l'indirizzo dell'arca devi leggere Apocalisse 11, gli ebrei non credono al Testamento, quindi non possono saperlo. Uh-huh. Va bene? Uh-huh. E quindi andiamo avanti, si sguarcia la cortina del Tempio.
Mi puoi aiutare a leggere? Per favore.
Ok, le rocce si schiantarono, ma no, leggi, perché magari i fratelli hanno bisogno di farsi qualche risata.
Ok.
Allora. Qui facciamo per pagare il biglietto d'entrata. Qui.
Ok, farò il mio meglio.
Bisogna che lo spettacolo sia degno.
Ok.
Dai che leggi bene. Sì.
Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due. Si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono.
Si ruppero le rocce. Cos'è che reggi di nuovo le rocce, sì?
Si schiantarono. Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano resuscitarono.
Ecco che avviene la prima resurrezione, Apocalisse 20, capitolo 20, verso 4 al 6, comincia proprio lì dalla resurrezione di Gesù. Sono 2000 anni che la prima resurrezione è in atto. Come mai? Perché non appena un cristiano muore, va in cielo. E capisci, la prima resurrezione terminerà col rapimento. Uh-huh. Va bene, come dice in 1 Tessalonicesi 4, 15 a 17, dice prima resurrezione, dopo il rapimento. Vai.
E usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di lui entrarono nella città santa,
quella è Gerusalemme,
ok, e apparvero ai molti,
ok, eccetera. Allora cosa significa qui? Significa ha detto anche il secondo Corinzi 5:8, te lo leggo io: ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Quindi capisci? Significa che i santi del Vecchio Testamento, non appena Gesù è risorto, sono risorti anche loro, perché nel Vecchio Testamento loro stavano in un paradiso, capisci, che non era la Nuova Gerusalemme, capisci? Un paradiso che si trovava da qualche parte nella terra, non sappiamo dove. Però cosa succede? Loro risuscitano, non appena Gesù risuscita, e vanno nella Nuova Gerusalemme, nel cielo, capisci? Uh-huh.
Sì, molto chiaro.
E qui vediamo appunto che questi risuscitano perché vanno a far parte della sposa di Cristo, mi segui?
Sì.
Questa è la prima risurrezione, quindi molto interessante.
Molto interessante
che i santi del Vecchio Testamento si uniscono ai santi del Nuovo Testamento. Mentre quelli del Vecchio Testamento risuscitarono alla risurrezione di Gesù e si unirono a Gesù, nel Nuovo Testamento, dalla resurrezione di Gesù in poi, non appena un credente moriva andava subito come Gesù, come dice 2 Corinzi 5:8, che dice: siamo pieni di fiducia, preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Un cristiano che muore adesso parte dal corpo e abita col Signore. Invece nel Vecchio Testamento devono aspettare il primo risorto dei morti, Gesù Cristo. Non appena il primo risorto è risorto, allora sono potuti risorgere anche loro. Perché Gesù ha detto in Giovanni 14, vado a prepararvi un posto, il posto non era pronto a posto, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi non appena Gesù è morto e risorto, ha cominciato a preparare il posto, la Nuova Gerusalemme che vediamo Apocalisse 21, 1 e 2. Va
molto
bene?
Chiaro.
Gloria,
sì.
A Dio.
Facciamo una pausa musicale e vi invitiamo a rimanere con noi, perché dopo la pausa musicale abbiamo un'altra domanda molto molto interessante che viene sempre da Italia. Un fratello ci chiede, dice così: ci incontriamo nelle case, ci riuniamo nelle case, leggiamo la
nelle
Bibbia.
Case.
Nelle case, leggiamo la Bibbia. Come possiamo svolgere la Santa Cena? Una domanda molto interessante. Mm-hmm. Ma prima facciamo una pausa musicale per la preziosa.
Molto interessante, perché sta arrivando l'Anticristo, la tribolazione, le chiese ufficiali saranno o distrutte dall'Anticristo, oppure i pastori, i falsi, riceveranno il marchio della bestia. Come ci sono predicatori oggi in America che già predicano, ricevete pure il marchio della bestia. E uno di questi è John MacArthur, un falso profeta, un predicatore famosissimo, uno dei più grandi predicatori famosi negli Stati Uniti, e sta dicendo: ricevete pure il marchio della bestia, non fa niente, vi pentite dopo. Falsi, i falsi profeti già sono in azione, attenzione. Quindi una situazione così, va bene, risponderemo alla tua domanda.
Dopo la pausa musicale.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace. Questo cuore sazierò, dietro i monti, dietro il mare. Quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore e cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. Ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze. Ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, perla e mi sono perduto. Splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo ho venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale. Se anche voi l'aveste vista, capireste non c'è uguale. Prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità. È la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.